Oggi ci occupiamo della nascita della scienza geografica. L'altra volta abbiamo visto quelli che sono un po' gli albori della geografia, anzi veramente abbiamo visto proprio quando ha cominciato a nascere il concetto di un mondo, il concetto di qualcosa di più ampio, che fosse semplicemente il paese dove si viveva. Abbiamo detto che addirittura i popoli più antichi addirittura non avevano neanche un nome che indicasse loro stessi, con cui distinguersi dalle altre popolazioni. E questo la dice lunga un po' sull'idea molto personale che esisteva del mondo, che esisteva di ciò che c'era intorno e così via. Oggi invece dobbiamo vedere quando può cominciare veramente a parlarsi di geografia, cioè direttamente con il mondo greco, di cui noi in qualche modo siamo eredi, almeno come concetto, dal punto di vista della scienza, dal punto di vista dell'ambiente e così via. Ovviamente il mondo greco però non è stato sempre il mondo greco ellenistico, scusate. Dobbiamo partire anche in questo caso dalla fase più antica e ovviamente quando partiamo dalla fase più antica ci rendiamo conto che il mondo greco non fa eccezione per la fase arcaica con quelli che furono i legami, i rapporti con gli egizi e con i babilonesi, e quindi molte delle idee geografiche che noi abbiamo visto l'altra volta per gli egizi, i caldei, le popolazioni mesopotamiche, le ritroviamo anche per il mondo greco antico. Del resto, se fate un pochino mente locale a quelli che sono stati gli studi scolastici, vi verrà in mente che quando si è studiato Talete, Anassimene, Anassimandro, eccetera, cioè i primi grandi filosofi della scuola ionica, greci, si diceva in realtà che loro avevano passato apprendistati di istruzione o in Egitto o a Babilonia, quindi comunque nel mondo mesopotamico. E non sorprende quindi che quelle ideologie, quelle concezioni geografiche siano passate anche nel mondo greco, soprattutto nella fase più antica, quando ancora non si poteva parlare di una scienza nel vero senso della parola. Tuttavia, qual era il concetto che si aveva del mondo per i greci? Ovviamente anche ancora una volta non si può parlare di grecità. La grecità dura 1700 anni anche lei, quindi dobbiamo fare una distinzione tra la fase più antica e poi le fasi successive. Come per quando abbiamo parlato dell'Egitto e della Mesopotamia, è chiaro che nell'aspetto molto molto antico la concezione del mondo ha un fortissimo compenetrarsi con quella che sono i caratteri del mito, l'aspetto religioso. E quindi è chiaro che più andiamo dietro, più abbiamo a che fare con divinità, abbiamo a che fare con figure più o meno fantastiche. Comunque diciamo che cosa pensavano i greci? I greci tendenzialmente, almeno in senso molto ampio del termine, per la fase antica ritenevano che il cosmo, tutto ciò che esisteva, fosse costituito da una serie di piani sovrapposti. Il piano più basso di tutti era il Tartaro, cioè il luogo dove governava l'oscurità. Il Tartaro era un residuo del caos primordiale. Una parte che era rimasta, in qualche modo, ad esempio, del caos era il caos dell'inizio, era la compresenza e nel contempo l'assenza di tutto. Poi ad un certo punto che cosa era accaduto? Era come se in questo caos primordiale si era attuata una decantazione, per cui le cose più pesanti, non più pesanti esclusivamente dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista etico, morale, eccetera, erano andate verso il basso e le altre pian piano si erano aggiunte sopra. Pertanto si riteneva che a monte, in basso, in fondo a tutto, fosse appunto il Tartaro, cioè il luogo dove c'era il trionfo assoluto dell'oscurità e quindi anche dell'assenza di ordine e quindi, nel concetto nostro del termine, del male. Importante, nel mondo antico e non solo nel mondo greco ma anche nel mondo romano non c'è il concetto di male, non esiste il male, non c'è nelle divinità greche o romane una divinità che sia oggettivamente cattiva, non esiste. In fondo il concetto della malvagità, del bene e del male sono concetti estremamente soggettivi. Gli antichi lo sapevano questo e allora loro preferivano fare un altro discorso. Non c'è un bene e un male, c'è un ordine e un disordine. È chiaro? Laddove noi ci riteniamo creature che vivono in una situazione di ordine, ciò che è in disordine per noi è comunque malevolo, è comunque negativo. È chiaro? Bene, il Tartaro era la parte nera che vedete in fondo, dove tutto quanto si era decantato e dove gli dèi, proprio per far ordine, un po' come quando noi, quando arriva un ospite a casa, prendiamo una stanza dove riteniamo che quell'ospite quella sera non andrà mai e infiliamo in quella stanza tutta la roba che per giorni abbiamo scavalcato dentro casa, quindi che ne so, il carrello della spesa, l'ombrello, eccetera. Così. Gli dèi fanno questo. Non potendo vivere in un mondo di ordine con i titani e i giganti che gli girano intorno, prendono provvisoriamente queste creature e le incastrano nel Tartaro, cioè in questa parte in fondo, lo sgabuzzino che nessuno doveva andare ad aprire. Subito sopra il Tartaro che cosa c'è? C'era l'Ade, cioè il regno dei morti, ovvero quel luogo dove vanno a finire quegli esseri che non meritano di andare nel Tartaro. Perché? Perché sono i morti, sono i nostri nonni, comunque i nostri cari, e allora sono in una fase intermedia, questo spazio in mezzo che vedete qui, questo spazio qua, e poi a chiudere, come fosse un coperchio, tutto questo viene messo il mondo visibile, cioè la grande acqua, un'acqua primordiale, un'acqua che loro credevano fosse l'acqua da cui tutto era scaturito. E qui c'è lo zampino degli egizi, ricordate l'uovo, no? La grande papera che depone l'uovo, la grande starnazzante. E questa acqua era Oceanos, oceano, un'acqua che caratterizzava tutto, e in mezzo a quest'acqua c'era la terra, Gea. La terra emersa, o perlomeno la terra abitata, che anche loro, manco a dirlo, immaginavano in forma rotonda. Per cui questo disegno, un disegno moderno ovviamente, rappresenta un po' come nel mondo greco antico, anzi più antico, quindi all'epoca dei minoici, dei micenei, della fase arcaica anche, loro in qualche modo immaginavano che tutto un insieme di ciò che esiste era così, e a suggellare tutto una sorta di coperchio. Questo coperchio era una semisfera rigida che altro non era che Urano, cioè il cielo. Loro credevano che il cielo fosse un coperchio rigido, una volta rigida che affondava le sue radici sul contorno di oceano, e in questa volta c'erano dei buchi che erano le stelle, e attraverso questi buchi si vedeva una luce che veniva dall'esterno. All'interno di questa volta si muovevano il sole e la luna. Questo era il concetto, diciamo, molto generico, così per iniziare il nostro discorso. Ma la più antica descrizione, la più antica immagine di quello che doveva essere la concezione greca arcaica dell'universo, noi ce l'abbiamo addirittura nel primo, nel più antico poema greco, cioè l'Iliade di Omero, dove nel 18° libro si parla del cosiddetto scudo di Achille. Achille, sapete, avendo perso le sue armi, richiede le sue precedenti armi, le ha prese Patroclo, no? Patroclo era stato ucciso e quindi le armi di Achille erano andate perdute. La madre di Achille, Teti, si rivolge ad Efesto, a Vulcano, e commissiona una nuova panoplia, cioè una nuova serie di armi. Efesto che cosa fa? Comincia a forgiare il nome d'armi di Achille e fa lo scudo. E su questo scudo, vi leggo direttamente l'indicazione, il passo che dà Omero. Allora, 5 dell'ampio scudo erano le zone e gli intervalli che con divin sapere da Miranda scultura aveva ripieni. Ivi e fece la terra, il mare, il cielo e il sole infaticabile e la tonda luna e gli astri diversi, onde sfavilla e coronata la celeste volta e le Pleiadi e l'Iadi e la stella d'Orion tempestosa e la gran dorsa che Plaustro anche si chiama, il gran fiume Ocean, l'orlo chiudea del mirabile scudo. Secondo l'indicazione data appunto da Omero, sullo scudo di Achille è rappresentato tutto l'universo, così come era concepito all'epoca. Esistono varie ipotesi su come, secondo Omero, avrebbe dovuto essere fatto lo scudo di Achille. Ovviamente si tratta di una creazione letteraria, eh? Ma in qualche modo rispecchia la concezione che esisteva all'epoca del mondo. E allora guardate, questa è una delle ipotesi. Vedete che si vedono le 5 fasce concentriche. Il numero 5 era un numero sacro in passato per tutte quante le civiltà, era un numero sacro connesso però con la natura, connesso con la physis. E vedete nel centro è sempre rappresentata Gea, la terra, nell'elemento centrale. Intorno si vede rappresentato lo zodiaco, cioè le 12 case astrali, dopodiché ancora intorno gli dèi, con vari episodi mitologici, e poi ancora intorno, diciamo, altre storie, sempre di carattere mitico, legate alla cosmogonia e alla teogonia. Secondo altri, lo scudo doveva essere una cosa tipo questa, sempre, vedete, con la costellazione messa nel mezzo, la terra, il mondo terraqueo messo intorno, tutto ciò che esiste sulla terra e nel mare, e nella parte periferica più estrema l'oceano che chiudeva tutto quanto. Questa è l'indicazione che viene data appunto dallo scudo di Achille. Ovviamente, detto fra noi, Omero non dice nulla di più di quello che io vi ho letto. Pertanto non è che fornisca veramente un'indicazione geografica straordinaria. Tuttavia gli antichi continuavano a pensare che lo scudo di Achille fosse quanto di più vicino esisteva sulla rappresentazione della terra, del cielo, dell'acqua e così via. In realtà quello che è detto da Omero poi è riportato da diversi altri autori di epoche successive, tanto che noi oggi siamo in grado di poter in qualche modo ipotizzare appunto una concezione omerica del mondo, cioè vedere come nella fase più antica del mondo greco c'era appunto questo concetto della terra. Innanzitutto, diverse influenze egizie e babilonesi. Anche per i greci la terra, intendendo per terra la terra emersa, cioè dove noi viviamo, era rotonda, era un disco. Questo concetto del disco, ricordate, l'abbiamo visto l'altra volta, era legato alla necessità di ipotizzare un punto di origine e poi una equidistanza di tutto il resto da questo punto di origine. Nel Medioevo il punto di origine sarà Gerusalemme, si diceva che nel mezzo del mondo c'era Gerusalemme. Per i Romani nel mezzo del mondo c'era Roma, l'ombelicus urbis, corrispondeva all'ombilicus orbis, ma questo lo vedremo la prossima volta. Per i greci, nel centro del mondo c'era onfalos, cioè l'ombelico. E questo ombelico che cos'era? Era l'ombelico di Gea, la dea della terra. E perché l'ombelico di Gea, cioè l'onfalos? E dove stava questo onfalos? Questo onfalos, devo raccontarvi una piccola leggenda per questo. Si diceva, si parlava di tutti quanti gli dèi, e si diceva che ci sarebbe stato un dio che avrebbe comportato poi un ordine assoluto, il dio appunto della vittoria sul caos, il dio appunto dell'ordine. Questo dio sarebbe stato partorito da Latona, la grande dea, una delle dee uraniche del cielo, e sarebbe stato figlio di Zeus, il padre di dei, e di sua zia Latona, perché Latona era la zia di Zeus. Se vedi che nella mitologia greca, una volta che gli dei, questa è una piccola indicazione, gli dei greci o anche romani sono immortali, ma non sono eterni. Cioè, nascono, non sono dei che ci sono sempre stati, a un certo punto nascono, quindi prima non c'erano. Una cosa che è eterna è una cosa che c'è sempre stata. Questi dei no, nascono, hanno una loro infanzia, raggiunta l'età adulta, si cristallizzano così. Per cui, nella mitologia greca, è un po' come avviene in alcuni soap operas. È una cosa normale che un dio si sposi sua nonna o faccia l'amore con la sua prozia, perché in realtà le età poi alla fine sono uguali per tutti. Ebbene, questo figlio, generato dalla Tona, avrebbe portato ordine universale. Zeus, che aveva una grossa responsabilità perché aveva cacciato suo padre aveva cacciato suo nonno, Zeus ha paura che questo figlio arrivi a cacciare lui. E allora Zeus non vede di buon occhio questo figlio che Latona avrebbe dovuto partorire. Pertanto, quando Latona deve sgravare, Zeus, confidando anche nel fatto che sua moglie, cioè Era, era stata tradita da Zeus, quindi non vedeva neanche lei di buon occhio questo figlio, lancia una specie di maledizione sulla terra, cioè nessuna parte della terra avrebbe dovuto ospitare Latona nel momento che Latona partoriva. E c'è quindi questa dea che ha le doglie, deve sgravare, ma non ha nessun posto dove andare a partorire, perché ogni volta che si ferma da qualche parte per partorire, la terra da sotto di lei scappa, quindi lei non può partorire. L'unica speranza a un certo punto è arrivare a partorire in una terra che non aveva sentito la maledizione scagliata da Zeus e da Era. L'unico modo era trovare quindi un'isola che, per strani giochi del destino, all'epoca, sapete, secondo la mitologia, si credeva che le isole non erano delle cose fisse che stavano lì, ma le isole erano anche loro delle divinità. Ogni tanto si facevano il bagno, cioè andavano sott'acqua. E nel caso particolare c'era un'isola, anzi c'erano una serie di isole, che ballavano sempre tra di loro. E ce n'era una che era più le volte che si tuffava e stava sott'acqua che quelle che stava fuori. Quest'isola si chiamava Delo. A un certo punto, nel momento che Delo esce fuori da in fondo al mare, Latona gli va subito sopra e partorisce. Tutte le sorelle di Delo, disperate per questa fregatura che è stata data a Delo, cominciano a piangere e a girarle intorno piangendo, e si chiameranno, proprio perché girano intorno a Delo, Cicladi, Cyclades, che vuol dire che girano. Se voi guardate una carta geografica dell'Egeo, vedete tutte le Cicladi messe in cerchio e in mezzo l'isola di Delo. Sull'isola di Delo nasce questo ragazzino che è Apollo. Apollo nessuno lo vuole, perché tutti hanno paura, è un personaggio strano Apollo. Apollo allora ovviamente però si trova abbandonato su quest'isola, addirittura da sua madre. Decide allora di cavarsela da sé. Chiama un pesce e gli dice: se tu mi aiuti e mi porti via da quest'isola, perché gli dei greci non solo non sono eterni, ma hanno anche dei loro problemi. Apollo non può andare via da solo dall'isola, pur essendo un dio. Ha bisogno che qualcuno lo porta via. Chiama questo pesce e gli dice: se tu mi porti via da qui, io che sono il dio dell'ordine, ti do l'intelligenza. Saresti l'unico pesce intelligente. Il pesce accetta. Dice: dove vuoi andare? Portami nel luogo dove io posso ottenere una conoscenza, la conoscenza della terra. Apollo salta in groppa a questo pesce, il pesce attraversa tutto il mare e porta Apollo nella città di Delfi. Lì. Anzi, veramente, lo porta ovviamente sulla riva del mare. Apollo scende dal pesce, gli dice: poiché mi hai portato a Delfi, io ti rendo intelligente e d'ora in poi ti chiamerai Delfino e sarai il più intelligente di tutti i pesci perché io ti regalo l'intelligenza. Poi Apollo sale sul monte Parnaso e fa una lotta, combatte contro il serpente Pitone. Il serpente Pitone che rappresentava la conoscenza ancestrale della terra, l'antica sapienza. Apollo prende il serpente Pitone, lo stritola e lo scaglia nelle profondità della terra. Scagliandolo nelle profondità della terra, la terra si inchioda e a partire da quel momento comincerà a girare su se stessa, avendo come perno di rotazione il corpo di Pitone incastrato nelle profondità del Tartaro. Pertanto, secondo la concezione greca antica, nel centro del mondo c'era Delfi, perché da lì Apollo aveva cominciato a dare ordine a tutto l'universo. Quindi, più ci si allontanava da Delfi, più questa influenza dell'ordine universale diminuiva. È chiaro? Questo era il concetto antico. E a tappare il buco del serpente Pitone, Apollo mette Omphalos, il tappo, l'ombelico della terra. E questo appunto è l'Omphalos di Delfi, che ora si trova al museo di Delfi, una specie di tappo coperto da una retina sopra, che indicava il punto dove c'era questo pozzo attappato e giù c'era il pitone. Questo pitone però non era morto. E quindi cosa faceva? Respirava. Respirando il fiato del pitone, l'antica profezia, diciamo l'antica capacità profetica, la conoscenza ancestrale, poteva essere trasmessa. E allora Apollo autorizza una sacerdotessa, la Pizia, di andare lì, aspirare i fumi che venivano da sotto l'Omphalos e vaticinare. Per cui vedete che su questa moneta di qua è rappresentata l'immagine della Pizia seduta su Omphalos. Quindi il centro della terra era il punto dove l'ordine in qualche modo aveva avuto inizio. E allora come era fatta la terra secondo Omero? Questo è il solito disegnetto, no? Adesso sapete che ogni volta faccio dei disegni per farvi capire il concetto. C'è sempre l'idea del disco, oceano, appunto, nel mezzo del quale c'erano le terre emerse. Terre emerse che erano organizzate in un certo modo, così come aveva detto appunto Omero. Nel centro c'era Delfi. Delfi era l'Omphalos. Quindi il centro geografico del mondo, ma anche il perno di rotazione di tutta quanta la Terra. E oltre a Delfi, gli spazi intorno ovviamente erano divisi secondo delle regioni in cui erano presenti le diverse etnie. Per cui c'era l'Egitto, la Siria, Cipro, l'Asia, la Colchide, la Tracia, eccetera, eccetera, tutti quanti i paesi che sono nominati nell'Iliade e nell'Odissea. Più questi paesi sono vicini a Delfi, più sono luoghi civili. È chiaro? Per cui l'Egitto era una grande civiltà, Creta è una grande civiltà, così come anche l'Asia Minore, la Tracia. Però già se andiamo a vedere nella parte più estrema, vedete che c'è la Colchide. La Colchide è questo spazio qui giù, sarebbe la Crimea. La Colchide è il luogo dove gli Argonauti andranno a prendere il vello d'oro. Oppure Ogigia, che sarebbe la Sardegna. E Ogigia sarebbe l'isola della ninfa Calipso. O c'è, vedete? Eaea sarebbe l'isola della maga Circe. È chiaro? Di là. E poi, lontano nell'occidente, c'era un'isola che faceva da ponte con l'Ade, cioè con il mondo dell'aldilà. Nella geografia di Omero, se noi leggiamo l'Iliade e l'Odissea, dobbiamo immaginare un mondo fatto così. Cioè loro credevano che il mondo fosse fatto così. Ovviamente tu devi considerare una cosa: la capacità navale di questa gente era molto limitata, pertanto il loro orizzonte di conoscenza arrivava a dove erano in grado di arrivare con le loro navi, con le loro barche, e quindi era tutto molto ristretto. Tutto il concetto va fortemente, come si può dire, contratto intorno alla Grecia. Addirittura non esiste neanche un concetto di Italia ancora in questa fase. Quindi le popolazioni che vivono lì, secondo l'indicazione riportata da Omero, sono sempre popoli di carattere mitico, per cui vedete che sulla costa africana è il luogo che, secondo la tradizione, dobbiamo collocare i lotofagi, cioè coloro che mangiavano l'oppio, anzi il fiore del loto. Oppure sulle isole c'erano appunto Eolo, o c'erano le sirene sulle isole del Tirreno, o c'erano i ciclopi in Sicilia. Vedete, più ci allontaniamo da Delfi, più gli esseri sono mitici, le amazzoni. A noi in Italia ci toccano i restrigoni, cioè coloro che mangiano la carne umana, e noi stiamo lì, insomma. Ecco. Quindi questo era un po' il concetto della geografia di Omero. Attenzione, nessuno tracciò mai, all'epoca così antica, una carta geografica del mondo, ma raccogliendo le notizie presenti sui poemi omerici, o presenti in Esiodo, o presenti in altri scritti, possiamo arrivare a dedurre che l'idea che Omero, o chi per lui, aveva del mondo corrispondeva a questo. D'accordo? Con la terra immersa, con questo disco che si trova esattamente appunto in mezzo all'oceano e il suo centro a Delfi. Chi è che arriverà a scardinare questa concezione? Non saranno i greci, saranno un altro popolo, sono il popolo di navigatori, cioè coloro che alla fine, arrivandoci ai confini del mondo, così come l'aveva pensato Omero, si renderanno conto che esisterà qualcosa in più. E questi chi erano? Erano i Fenici. Ora io non so se voi siete, c'è qualcuno di voi è mai stato in Libano. Se andate in Libano, vi rendete conto che da quel paese non potevano che uscire i Fenici. Perché? In Libano c'è una particolarità. Ci sono dei monti altissimi sulla spiaggia, letteralmente. Quindi i popoli che in qualche modo si sono sviluppati lì non potevano che partire per mare, perché alle loro spalle avevano delle condizioni geografiche assolutamente invalicabili. Ed ecco che quindi questi popoli in qualche modo si dedicheranno da subito all'apertura di una serie di mercati, di fondachi, di scambi con gli altri popoli, e saranno in qualche modo i fautori di una serie di nuove idee, di nuovi collegamenti mentali, scientifici, geografici, che avranno un'importanza enorme per tutti i secoli successivi. Tant'è vero che, pensate, già nel VII secolo avanti Cristo noi abbiamo notizia di importantissimi navigatori. Navigatori fenici che furono degli esploratori. Purtroppo noi non abbiamo dei testi diretti che ci parlano di questi navigatori. Noi abbiamo i nomi, personaggi come Ippalo o personaggi come Annone, ad esempio. Personaggi straordinari, di cui noi non abbiamo gli scritti, ma sono nominati dai loro successori greci. Cioè sono i greci che nel IV e III secolo avanti Cristo, quindi molto tempo dopo l'epoca in cui stiamo parlando noi, scrivono opere geografiche, e nello scrivere opere geografiche fanno riferimento a operazioni, fanno riferimento a spedizioni, a viaggi, a scoperte fatte secoli prima da altri viaggiatori che noi conosciamo per questo. Per cui noi oggi, come facevano i greci a un certo punto a conoscere la Britannia? Come facevano i greci a conoscere il Golfo di Guinea o a conoscere l'India, ad esempio? Perché c'era stato qualcuno che aveva fatto questi viaggi. Ebbene, noi oggi per molto tempo si è pensato addirittura che questi navigatori fossero mitici, cioè che non esistessero neanche. Ma con il passare dei decenni e l'acuirsi degli studi storici, adesso noi non abbiamo ragione per dubitare della presenza e dell'esistenza di questi navigatori. Del resto, le navi fenice erano navi che avevano letteralmente attraversato quasi tutto il mondo conosciuto all'epoca. Quando noi parliamo delle navi dei Fenici, non dobbiamo pensare che le navi dei Fenici fossero molto superiori a quelle degli egiziani o dei micenei o dei cretesi. Cioè, noi a volte diciamo perché i Fenici avevano delle navi straordinarie. No, le navi Fenici erano come dei gozzi da pesca che voi vedete qui nel porto di Ancona, cioè delle navi piccoline e così via. Però era l'intraprendenza marinara di questo popolo. Cioè le navi fenice non erano i drakkar vichinghi, che erano navi straordinarie. No, erano come tutte le altre, erano fatte così. Ma questo popolo in realtà, in qualche modo, è come se non avesse una sua specifica identità, e cercava questa identità nel legame con gli altri popoli. Noi abbiamo, vi dicevo, i nomi di alcuni viaggiatori straordinari. Uno di questi è Annone. Annone è un viaggiatore fenicio di cui noi abbiamo ritrovato documentazione in tantissimi testi successivi, e che oggi siamo con grande sicurezza in grado di poter dire che ha fatto questo percorso che vedete qui, partendo dalla zona di Cadice, cioè dallo stretto di Gibilterra, è arrivato fino al Golfo di Guinea. Come facevano, scusate, Plinio il Vecchio? Siamo secoli dopo, siamo nel primo secolo dopo Cristo. Plinio il Vecchio descrive alcune cose presenti nell'Africa centrale. Lui non c'è mai stato. E dice appunto di citare, lui cita altre fonti. Strabone parla appunto del resoconto di Annone, e addirittura c'è il cosiddetto pseudo Scilace, perché si riteneva che fosse uno scritto fatto da uno storico greco che si chiamava Scilace, oggi visto che non è vero, lo viene chiamato pseudo Scilace, che parla dei Fenici che hanno fatto questo giro e che sono arrivati a un certo punto in un golfo molto grande dopo mesi di navigazione e aver trovato una tribù di uomini totalmente pelose, con cui loro cercano di interagire, ma questi uomini in realtà si comportano in modo assolutamente incivile, tanto che i navigatori rimangono perplessi così. Sono i gorilla del Golfo di Guinea, l'unico luogo dove esistevano i gorilla sulla costa. O le indicazioni, le descrizioni state dalle fonti. Come facevano già i greci a conoscere le Canarie, le cosiddette isole fortunate? Perché erano stati punti fenici ad andarci. Tutta questa nuova conoscenza, noi dei fenici abbiamo ripetuto i nomi, sapete, scusate, il monsone. I monsoni sono i venti dell'Oceano Indiano. Il nome Monsones è un nome che verrà utilizzato al periodo romano. Precedentemente i monsoni, nelle fonti letterarie greche, sono chiamati con il nome di quello che si credeva era stato il loro scopritore, un navigatore fenicio che si chiamava Ippalo. Se voi leggete Tolomeo o Strabone, si parla dei venti di Ippalo, cioè i monsoni. Ma di questo Ippalo noi sappiamo solo il nome. Ovviamente questi erano mercanti, non si sono preoccupati. Apro una parentesi, in fondo il milione non l'ha mica scritto Marco Polo quando è tornato. Se Marco Polo non fosse stato carcerato dai genovesi, forse non avrebbe mai scritto il milione, e oltretutto non l'ha neanche scritto lui, l'ha scritto Rustichello. Ecco. Quindi in qualche modo, ammettendo che Marco Polo sia stato in Cina, stesso discorso dicasi per queste. Sono stati i greci che hanno raccolto questa eredità e poi l'hanno combinata con le loro conoscenze e ne hanno tirato fuori un concetto geografico. Il primo che cerca una nuova descrizione, tenendo conto di queste nuove conoscenze arrivate dai cartaginesi, cioè dai fenici, scusate, è Anassimandro di Mileto, un filosofo del VII secolo avanti Cristo, che vedete rappresentato in questo mosaico. Anassimandro cerca di prendere la geografia di Omero e la arricchisce con tutte le nuove scoperte portate dai cartaginesi. La prima cosa che dice, cerca di dare il suo concetto di cosmo. Che cosa dice Anassimandro? Anassimandro in realtà non spiega bene, secondo lui, la Terra come era fatta. Se vedete, lui scrive un'opera che si chiama il Periphysis, cioè sulla natura, dove la prima parte la dedica appunto alla geografia e all'astronomia. Lui non spiega se la Terra è una sfera, è un disco, è piatta, non dice niente di tutto questo. Lui dice però che intorno alla Terra ci sono a girare degli astri che sono enormi. Lui dice, il primo di questi astri è il Sole. Il Sole gira intorno alla Terra, ma non è una sfera il Sole. Il Sole, lui dice, è un bastone. È un bastone bucato all'interno. All'interno c'è del fuoco e quello che noi vediamo è la parte del bastone che è rivolta verso di noi, cioè questa parte che vedete qui. In alcuni casi il Sole si gira e quindi passa nei punti e noi non lo vediamo, cioè è notte, perché il Sole non fa altro che girarsi nella parte dove il buco non è rivolto verso di noi. Non è una sfera intorno a cui gira, è chiaro? Cioè il Sole quando è notte passa lo stesso sopra di noi, perché non c'è il concetto che gira intorno a qualcosa, solo che passa sopra di noi non rivolto dalla parte del buco. Lo stesso dicasi per quello che riguarda la Luna. E per quello che invece concerne la Terra vera e propria, lui non spiega come è fatta. Pensate, è Aristotele, si vede Aristotele, secoli dopo, prima di fare la sua elaborazione del mondo, fa un po' un riassunto di tutto quello che secondo lui erano le cretinate che diceva la gente prima di lui. E Aristotele dice che secondo Anassimandro la Terra era una specie di tubo, di cilindro, di cui noi abitiamo la parte sopra, come vedete appunto qui. Questo sarebbe il tubo, noi viviamo in questo pezzo qui sopra, quindi sempre rotondo, eh? E dice Nassimandro, quindi praticamente c'è la parte abitata e questo è sia la luna, sia il sole, sia le stelle che ci ruotano sopra inclinandoci in modo che a volte li vediamo e altre volte invece no. E che cosa dice Nassimandro? Ovviamente lui ha più notizie, quelle date appunto dai Fenici. E dice, le terre emerse sono divise esattamente in due parti, più o meno uguali. Una è l'Europa e l'altra è l'Asia. L'Europa e l'Asia sono separate dal mare, chiuso, interno, che si chiama Pelagos, che sarebbe il Mediterraneo. Intorno c'è oceano e c'è un passaggio che passa da parte a parte. Da una parte c'è lo stretto delle colonne d'Ercole, qui. Dall'altra parte invece ci sono il Bosforo, qui, il Ponto, che sarebbe il Mar Nero, e poi ci sono due fiumi che consentono di arrivare nel mare oceano. Ricordate, c'era l'idea che tutta l'acqua fosse sempre la stessa. Il fiume che va verso il basso è il Nilo. Il fiume che va verso l'alto è invece il Fasis, che sarebbe l'attuale Don. E questo era il sistema che secondo Nassimandro caratterizzava il mondo. E tutte le regioni, in mezzo c'era sempre Delfi, per carità. La Terra girava sempre intorno così. Poi c'erano le altre regioni. La Libia, Libia era il nome che i greci davano all'Africa, era in realtà un pezzo dell'Asia. Cioè l'Africa non era un altro continente, era una parte del settore che veniva definito genericamente Asia. Poi c'era l'Occidente, Esperia, il luogo dove è il tramonto del sole, il nord, che è la Scizia, il territorio appunto più settentrionale. E in tutto questo vivevano in realtà, diciamo, le popolazioni che normalmente occupavano lo spazio, diciamo, la parte in superficie. All'estremo nord c'erano gli Iperborei, all'estremo sud c'erano gli Etiopi. Non erano sicurissimi che esistevano sia gli Etiopi che gli Iperborei, però sicuramente qualcuno in quelle zone ci sarà stato. E a chiudere il mondo, all'estremo occidente c'erano i monti dell'Atlante, all'estremo oriente c'erano i monti del Caucaso. Quindi vedete, ancora una volta il mondo era una specie di box, di recinto dove noi vivevamo, con i monti intorno e l'oceano intorno ancora. A questo si oppone un altro personaggio, un altro filosofo della scuola ionica, Anassimene, in cui Anassimene diceva che la cosa era esattamente come aveva detto Anassimandro. Si era sbagliato però su una cosa: la Terra non era rotonda, era rettangolare, sia la Terra sia l'oceano. Perché era rettangolare? Perché solo in qualcosa che è rettangolare noi possiamo intuire una direzione, un est, un ovest, un nord e un sud. In realtà, torno un attimo indietro, se la Terra è rotonda e il centro è Delfi e la Terra gira avendo come centro Delfi, ne consegue in realtà che gira così. Girando in questo modo, l'Europa in molti casi si trova di qua, anzi ogni giorno si trova di qua. Quindi non c'è una direzione. Non essendoci una direzione, come facciamo noi ad avvertire il movimento degli astri e del sole, che è sempre nello stesso modo? E allora diceva Anassimene, la Terra non è rotonda, la Terra è rettangolare e non gira su se stessa, sta ferma. E in questo suo essere immobile ha delle direzioni, è divisa in due parti, Europa e Asia, e anche lei, messa in questo modo, ha però, scusate, le sue popolazioni, i suoi fiumi, esattamente come aveva detto però Anassimandro. Ovviamente tutti, l'idea di Anassimene fu un'idea abbastanza poco considerata. Aristotele addirittura lo prende in giro, dice, allucinante quello che ha detto. C'è un altro invece personaggio, Ecateo di Mileto, che fu il primo forse geografo nel senso nostro del termine. Questo Ecateo di Mileto ci dà molte notizie. Lui sicuramente ha pescato a piene mani in tradizioni, in notizie che arrivavano dal mondo fenicio, ma anche nel mondo orientale. Siamo in un'epoca del resto in cui in Grecia ci sono le guerre persiane e l'arrivo dei persiani. Poi sapete che i persiani, quando Serse arrivò in Grecia, arrivò con un esercito che era fatto non solo di persiani, arrivarono indiani, arabi, e quindi questo pose molti problemi. Mileto, attenzione, Ecateo di Mileto, Mileto si trova in Turchia, in Asia Minore. L'Asia Minore in questo momento faceva parte dell'impero persiano, è chiaro? Quindi in qualche modo lui, Ecateo, aveva potuto accedere a informazioni, ma lui non è che sono informazioni di primo pelo, lui chissà dove l'ha prese. Una cosa è certa, ad esempio in Ecateo compaiono degli elementi geografici che fino a questo momento nessuno aveva mai nominato: il fiume Indo oppure il Mar Caspio. Non avevano le idee chiarissime, tant'è vero che pensavano che il Mar Caspio fosse un golfo rivolto verso Oriente, eh? Oppure il cosiddetto Mare Arabico. Attenzione, il Mare Arabico però in Ecateo non è il Golfo Persico, è il Mar Rosso. Il Golfo Persico non c'è. Tant'è vero che Aristotele, che scrisse anche di Ecateo, disse che Ecateo è stato il padre di tutte le idiozie, perché ha aggiunto dati confusi, dati che hanno creato dei presupposti e degli errori che si sono portati avanti per secoli. Per cui, mentre alcuni considerano Ecateo uno dei padri della geografia, Aristotele invece dice che avrebbe fatto meglio non dire niente, perché altrimenti ha complicato ancora di più le cose. Comunque vedete che addirittura si parla del Mar dell'Arabia, e c'è finalmente la divisione in Ecateo tra l'Asia e la Libia. Quindi l'Africa viene distinta dall'Asia. Addirittura, per esempio, in qualche modo noi dovremmo essere quasi grati a Ecateo, perché Ecateo è il primo che parla anche dell'Italia. Non ne parla in termini di Italia, non la nomina neanche, non la chiama né Notria né Speria, niente. Però, ad esempio, è la prima persona in assoluto, siamo nel V secolo avanti Cristo, che cita il fiume Po, l'Eridano. Eridanos, è il Po, quello lì. Sembra strano, ma questa specie di bozzo che vedete qui è l'Italia, in realtà, questo qua. E lui cita appunto il Po, tanto che addirittura identifica nel Po il fiume dove sarebbe precipitato Fetonte, che aveva rubato il carro del sole, il carro di suo padre, no? Cade nel Po, muore nel Po, nell'Eridano appunto. Erodoto, che vive in questi anni, Erodoto è il padre della storiografia. Erodoto cominciò la sua narrazione storica in qualche modo partendo dai presupposti geografici fatti da Ecateo di Mileto. Poi però Erodoto è il primo che si rende conto che c'è qualcosa che non quadra, perché Erodoto ovviamente scrive un libro, Erodoto va in Egitto, visita l'Egitto, va anche sul Mar Rosso, e lì gli parlano di un altro mare, cioè del Golfo Persico. E allora Erodoto, che aveva cominciato la sua narrazione ispirandosi a Decateo, comincia a rendersi conto che Decateo no, ancora Aristotele non c'era, però diciamo che è Erodoto il primo che si accorge che c'è qualcosa che non quadra. E allora decide di varare una sua visione del mondo. Questa carta, questa è una carta del 1000, è la versione ottocentesca di una carta del 1500 che cerca di ricostruire l'idea del mondo che aveva Erodoto. C'è sempre l'oceano intorno, ma come vedete Erodoto nomina molte località, nomina molti paesi. Addirittura Erodoto è il primo che lascia intendere che il Caspio è un mare chiuso e parla di un grande fiume, l'Oxus, il Volga. Parla in realtà di grandi mondi, di molti paesi che all'epoca non erano conosciuti. Però Erodoto è uno storico, non è un geografo. Quindi siamo noi che traiamo dai suoi scritti l'idea che lui aveva del mondo, che era appunto questa idea che vedete qui. In qualche modo, diciamo che all'epoca di Erodoto si credeva che il mondo fosse fatto così. Decade la volontà di pensare il mondo come... Non ci occupiamo di come è fatto l'universo, non ci preoccupiamo se è una sfera, se è un disco, se è una palla, no, cerchiamo di pensare alla parte abitata, cerchiamo di pensare alle terre emerse. Erodoto non si pone il problema della visione generale, cerca una correlazione tra le varie parti del mondo. Quello che è certo è che man mano che passa il tempo si acquisiscono sempre più informazioni. Perché? Perché ci sono molti viaggiatori, sembra incredibile, ma noi tutte quante queste conoscenze qui, tutte queste conoscenze qui, noi le dobbiamo alle guerre. Ora, la guerra è una considerazione molto triste questa. La guerra è una delle fenomenologie più terribili del genere umano, ma nessun fenomeno quanto la guerra nella nostra storia è stata in grado di farci evolvere in tecnologia, in conoscenza, in scienza e anche addirittura in organizzazione. Cioè la guerra, che è la cosa peggiore della nostra storia, sembra essere la spinta maggiore del genere umano. Il Novecento ha fatto tutto quello che ha fatto perché ha avuto due guerre mondiali, vi rendete conto? Ebbene, proprio le guerre persiane, che furono un po' delle guerre mondiali dell'antichità, ebbero il merito di far arrivare la conoscenza del mondo da quei dati molto, tutto sommato, banali anche, che abbiamo visto prima, a questa conoscenza che vedete qui. I greci si trovarono dentro casa loro, in Grecia, gente che veniva dall'India, cioè gente di cui non si ipotizzava neanche l'esistenza, reparti negroidi, reparti potremmo dire dell'Asia centrale, quindi gente di razze mai viste, mai conosciute, gente che fino a quel momento si pensava essere fatta da mostri. Loro si ritrovano in casa e quindi necessariamente il concetto, l'idea deve cambiare, deve essere, c'è una nuova evoluzione nella visione generale del mondo. Erodoto in qualche modo alla sua epoca riteneva che il mondo fosse fatto così. Questa è una nostra deduzione sulla base degli scritti di Erodoto, non abbiamo una cartina disegnata da Erodoto, magari fosse così. Considerate che, ecco, torniamo a vedere questi dati, queste informazioni, e vediamo che subito dopo, nel momento che il mondo diventa allora così grande, allora bisogna metterci un po' un'organizzazione. C'è un siciliano che si chiama Dicearche di Messina. Guarda caso, questo siciliano aveva combattuto in Grecia durante le guerre persiane. Ed è il primo che dice Dicearche, si chiama. È il primo che dice: oh, ma allora se il mondo è così grande e la gente è così tanta, diamine, qui dobbiamo organizzarci, non possiamo avere un'idea così vaga. E questo, dice Arche, avrà un'idea che alla sua epoca sarà banale, ma che sarà alla base di tutta la geografia anche attuale. Avrà l'idea di immaginare il mondo diviso in una griglia, in modo da poter dividere le varie parti del mondo. E allora, per primo, che cosa fa? Immagina una riga ideale che divide il mondo perfettamente a metà e che parte dallo stretto di Gibilterra e passa per l'isola di Rodi, arrivando poi in Persia. Questa linea che passava qui, tagliando da parte a parte, era l'elemento che, secondo dice Arche di Messina, divideva e gestiva tutto quanto il mondo. Veniva considerato l'asse dell'ordine geografico del mondo. Chi di voi ha letto o ha visto il film? Ha letto il libro Il Codice da Vinci? A un certo punto Dan Brown si riferisce, in modo totalmente idiota, perché è un libro idiota, quindi si riferisce alla cosiddetta linea della rosa. E lui dice, la linea della rosa che passa per la chiesa parigina, questo è quello che si è inventato lui. La linea della rosa è questa, perché Rhodos in greco significa rosa. E si riteneva che la linea della rosa fosse l'asse, praticamente Greenwich, l'hanno detto gli inglesi perché tutta la cartografia moderna si basa su quella inglese e quindi per loro parte da lì. Ma tutta l'antichità aveva come base la cosiddetta linea della rosa, che era appunto questo asse che partiva da Gibilterra e passando per l'isola di Rodi arrivava in Persia. Secondo dice Arche, questa linea si chiamava diafragma tes Rhodes, cioè il diaframma, cioè la spaccatura della rosa. E a Clei si intersecava un'altra riga sull'isola di Rodi che veniva chiamata semplicemente la perpendicola e che era un po' l'asse verticale. È come se la linea della rosa fosse l'equatore e la perpendicolare fosse appunto il meridiano di Greenwich. Si incrociavano sull'isola di Rodi. Per cui, secondo quello che dice Arche, questi due assi avevano in qualche modo diviso tra di loro la gente, i popoli, le terre, il modo di vivere, il modo di far muovere gli astri. Questa carta che vedete qui è un'elaborazione moderna, non condivisibile peraltro, ipotizzata nel 1800, su quello che secondo alcuni era l'idea che aveva appunto questo dice Arche. Nel momento che si comincia a dividere allora il mondo in questo tipo, in questo modo, dice Arche, arriva a dividere, eccetera, c'è qualcuno che allora tira in ballo un concetto più grande. Ma allora se tutto è diviso in questo modo, dobbiamo prima metterci d'accordo su come è fatto il mondo, cioè sulla forma che il mondo ha. I pitagorici erano stati i primi a ipotizzare che il mondo fosse una palla, una sfera. I pitagorici erano stati i primi, basandosi su una serie di elementi, dando alcuni dati, spesso empirici, ad esempio il fatto che in mare una nave si vede, sembra uscire dal mare, perché si vede prima la velatura e poi lo scafo. Però la cosa non aveva avuto un grande seguito, questa storia fatta dai pitagorici. Ai pitagorici erano seguiti poi altri che hanno però cominciato ad elaborare l'idea che il mondo fosse appunto una sfera diviso secondo una serie di striature. È molto interessante questo mosaico che vedete qui. Questo mosaico proviene da Ercolano, si trova oggi a Napoli, al Museo Archeologico Nazionale, e si chiama il mosaico dell'Accademia. Sono rappresentati dei filosofi, vedete sopra? Questi filosofi, dal tipo di abito che hanno, si definiscono dei filosofi pitagorici o dei filosofi in realtà appunto dell'Accademia Platonica. Se voi guardate, questi filosofi hanno davanti una cassetta qui. Dentro questa cassetta, e deve essere riempita di qualcosa, forse acqua, forse sabbia, eccetera, galleggia una palla, una sfera, dove si vedono una serie di striature che si incrociano, come se fossero dei meridiani e dei paralleli. Si ritiene che quella rappresenti un modello, un planisfero, una sfera armillare, un modello del mondo, così come i filosofi lo stavano studiando. Fatto sta che l'idea che la Terra fosse una palla viene considerata ormai assodata sia da Platone che da Aristotele. E Aristotele dà alcune notizie che secondo lui sono inoppugnabili. Dice: è evidente che la Terra è una palla, è facilissimo capirlo. Basta che noi vediamo che quando c'è un'eclisse di luna, l'ombra che la Terra proietta sulla luna è un'ombra curva, quindi la Terra è curva, è una palla. È semplicissimo nell'ideale di Aristotele, non esiste questo discorso. Il problema è una palla, sì, ma quali regole ha? Quanto grande questa palla? Come dobbiamo immaginare tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè le terre emerse, l'oceano, tutto quanto su questa palla? Cioè, quanto è grande tutto questo? Ci si dibatte molto su questo, fino ad arrivare a un signore, che è questo signore che vedete qui, che si chiama Eratostene. Chi era Eratostene? Era di Cirene, quindi era cirenaico. Nel 240 avanti Cristo Eratostene viene nominato bibliotecario della biblioteca di Alessandria d'Egitto. E la biblioteca di Alessandria d'Egitto era la più grande raccolta di conoscenza che esisteva in quel momento. Lui ovviamente comincia a studiare questi scritti che si trovano nella biblioteca, scritti di vario tipo, scritti di ogni, diciamo, provenienti da ogni paese, scritti che tra di loro erano spesso in contraddizione. Però l'idea ormai che la Terra fosse una sfera era un'idea che cominciava a prendere piede. Il discorso è una sfera grande però quanto? Ora, difficile valutarlo. Eratostene compie una serie di viaggi. Lui viveva ad Alessandria d'Egitto, era bibliotecario. Compie una serie di viaggi e tra questi viaggi capita a 5.000 stadi da casa sua, lo stadio egizio, che era un'unità di misura diversa dallo stadio greco. Lo stadio egizio, secondo alcuni, aveva una lunghezza di 170 metri, secondo altri di 185 metri, non lo sappiamo di per certo. Lui a un certo punto nei viaggi si trova a Sine. Sine è Assuan, quindi lungo il Nilo a sud. Ora, il Nilo, oggi se noi guardiamo una cartina geografica ci rendiamo conto che il Nilo ha un andamento molto, diciamo, un po' sinuoso, ma grosso modo abbastanza regolare da sud a nord, è chiaro? Gli antichi avevano la percezione che il Nilo fosse una riga dritta. Alessandria sta al delta del Nilo, Sine, cioè Assuan, sta in basso, a 5.000 stadi. 5.000 stadi sono all'incirca, immaginate, 800 chilometri circa. Ora, lui si trova a Assuan e si trova ad Assuan il giorno del solstizio d'estate, cioè il 21 giugno. Il 21 giugno lui sta lì ad Assuan E ad Aswan c'è il nilometro, cioè un pozzo attraverso il quale gli antichi egizi misuravano le piene del Nilo. A giugno il Nilo sta molto giù, quindi questo pozzo è molto profondo. E il caso vuole che Eratostene va ad affacciarsi dentro questo pozzo e vede una cosa che non si sarebbe mai aspettato. In fondo al pozzo, al mezzogiorno solare, vede specchiarsi la luce del sole. Quindi cosa voleva dire? Che il sole stava, essendo il pozzo molto profondo, considerate che è profondo quasi 15 metri questo pozzo, vedere il sole esattamente al fondo vuol dire che il sole sta perfettamente perpendicolare sopra. Lui rimane sorpreso, dice: ma questa cosa qui mi sembra assurda, io ad Alessandria ce l'ho un chilometro, cioè, ma se anche da me succedesse questo me ne sarei accorto. Cosa fa? Torna di corsa ad Alessandria, ma all'epoca tornare di corsa ad Alessandria significa che ci vogliono 2 mesi per arrivare ad Alessandria. Arrivato ad Alessandria, ovviamente, cosa deve fare Eratostene? Può fare solo una cosa: aspettare altri 10 mesi e aspettare il solstizio d'estate ad Alessandria. E si ferma lì, si fa addirittura calare in fondo al pozzo, dice: è possibile che non me ne sono mai accorto? Aspetta. Nel mezzogiorno la luce del sole comincia pian piano a vedersi lungo la parete, ma quando il mezzogiorno solare arriva, il sole non arriva in fondo. Allora dice: ma com'è possibile? Se il sole è una cosa comunque talmente lontana, per cui i suoi raggi arrivano perpendicolari tutti insieme sulla terra, il sole dovrebbe toccare la terra allo stesso modo su tutta la sua superficie. E come mai ad Aswan la luce arriva fino in fondo e invece qui il pozzo è largo uguale non arriva? E evidentemente i raggi del sole, che sono tutti paralleli, toccano la terra con incidenze diverse. E allora che cosa fa? Dovrà aspettare altri 2 anni. Oggi sarebbe stata una cretinata. Oggi uno prende il telefonino, chiama quello che sta ad Aswan e gli dice: che vedi tu? Ma questo era tosto e non poteva farlo. Allora che cosa fa? Si fa costruire un palo, una pertica, alta quanto una colonna che si trovava lì ad Alessandria. Ritorna ad Aswan, aspetta il solstizio d'estate, pianta questa pertica e vede al mezzogiorno. La pertica non fa ombra, perché il sole sta perfettamente sopra. Allora, ad Aswan il sole sta perfettamente sopra. Aswan praticamente è sul tropico del cancro. Quindi, durante il solstizio d'estate, il sole sta su. Aspetta un altro anno, quella stessa pertica lui la pianta ad Alessandria, è vicino alla colonna, e aspetta il mezzogiorno solare. La pertica fa ombra. E allora lui cosa fa? Misura l'angolo tra la pertica e l'ombra e scopre che l'angolo è di 7,2 gradi. Vado un attimo avanti. Ecco qui. Allora, i raggi del sole sono paralleli, così. A Siena, cioè a Suan, il sole è perfettamente sopra. Invece, ad Alessandria, cioè qui, il sole fa ombra, la pertica fa ombra. Quindi lui dice, evidentemente, i raggi del sole creano un angolo qua. È chiaro? Questo angolo è di 7,2 gradi. Allora, qual è la distanza tra Alessandria e Aswan? 5.000 stadi. Allora, 5.000 stadi sono 7,2 gradi. 7,2 gradi copre questo pezzetto qui. Se la Terra è una palla, essendo una palla, sono 360 gradi. Facendo 360 gradi diviso 7,2, io ottengo quante volte questo spicchio è uno spicchio di tutta la palla. Allora, se io faccio 360 diviso 7, immaginate, viene un numero. Questo numero io lo moltiplico per 5.000 stati, cioè per questo pezzo qua. Il risultato mi deve dare la misura di tutta la circonferenza della Terra. Fece il calcolo, ci vollero 4 anni per fare questo, cioè sempre avanti e indietro lungo l'ilo. Il risultato furono 250.000 stati, cioè l'equivalente di 39.734 chilometri. Oggi sappiamo che la media, dico la media perché sapete che la Terra non è una palla perfetta, è cacciata, quindi in alcuni punti è un po' più larga, in altre parti un po' più stretta. La media della circonferenza terrestre sono 40.026 chilometri, il che vuol dire che nel 240 avanti Cristo Eratostene di Cirene ha sbagliato a misurare la circonferenza totale della Terra di soli 950 chilometri, cioè ha fatto un errore dell'1,3% sulla misurazione di tutto. In un'epoca in cui molta gente ancora credeva che la Terra fosse piatta, fare un errore di meno di 1.000 chilometri su 40.000 ovviamente è incredibile. Eratostene pubblica questa sua scoperta in un libro, e in questo libro per la prima volta Eratostene utilizza la parola geografia, intendendo appunto lo studio, la misurazione e la resa, il disegno di tutta quanta la Terra, così come l'uomo la abita. Pubblicò una carta che a noi non è pervenuta, ma che verrà considerata, questa è una ipotesi ricostruttiva della carta pubblicata da Eratostene, e che diventa la base di tutta la conoscenza geografica da questo momento in poi. D'accordo? Ovviamente solo sulla base di questo misurato da Eratostene partirà poi il grande studio fatto in seguito, secoli dopo, da Tolomeo, da Strabone, dai grandi geografi romani, di cui poi parleremo la prossima volta. Però considerate che nel giro di 300 anni proprio il confronto tra le popolazioni che vivevano intorno al Mediterraneo, le guerre persiane eccetera, ha fatto superare il concetto arcaico nel disco, nella terra piccola eccetera, che durava fin dall'epoca degli Egizi e che ha portato agli albori stessi, utilizzando le conoscenze geometriche e matematiche, addirittura alla misurazione di quello che era la circonferenza del meridiano terrestre. A partire da questo momento, metà del terzo secolo a.C., la geografia ormai è nata. A partire da adesso sarà sempre un continuo miglioramento. Ma, come vedremo, i giochi non sono conclusi. Ci vorrà ancora molto tempo. Grazie dell'attenzione, vi auguro una buona serata.